Amen. Amen. Potete sedervi. Il tempo avanza molto velocemente oggi. Anche ieri più di 1000 computer erano collegati in ogni popolo, lingua e nazione. La parola di Dio è stata ascoltata e oggi chiederemo ad alcuni fratelli di dare soltanto i saluti, di dare realmente soltanto i saluti. Il nostro fratello dal Canada, dagli Stati Uniti, da Kinshasa, un fratello dal Portogallo, per favore venite a dare i saluti. Potete già venire qui di fronte. E poi ascolteremo un cantico in lingua russa. E noi intoniamo il cantico e cantiamo al Signore nel nostro cuore. Sentitevi liberi. Abbiamo qui un gran numero. Mi è stato chiesto di non menzionare i nomi. Saluti da Pretoria, da Durban, da Città del Capo, da Johannesburg, ancora una volta da Johannesburg, da Port Elizabeth, ancora una volta dal Sudafrica, poi da Libreville, poi dall'Ucraina, dal Perù, poi da Nairobi, da Cuba. E poi abbiamo qui una richiesta di preghiera collegata ai saluti dalla Finlandia, dalla famiglia Holveti. Saluti dal fratello Xavier Schaffer, saluti dal fratello Mambuco, saluti, non voglio menzionare i nomi, saluti da Mupatas, ancora una volta il fratello Bruce da Città del Capo, il fratello Hervé da Lione, saluti ancora una volta da Pretoria, dal Ruanda, ancora una volta da Cuba, ancora una volta da Ottawa, Canada, e ancora una volta da Atlanta, Stati Uniti. Dunque, ora abbiamo qui i nostri fratelli. Giusto una parola di saluto. Vi saluto tutti nel prezioso nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vi porto i saluti dai fratelli degli Stati Uniti e anche dai fratelli del Benin in Africa che ho visitati. Che Dio vi benedica tutti.
Amen.
Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. Non sono ancora ritornato a Kinshasa, ma sono ancora qui in Europa. Ma Dio volendo, la settimana prossima tornerò nel Congo. E vi chiedo se posso portare i vostri saluti ai fratelli del Congo. Che Dio vi benedica. Parla in inglese. Dio vi benedica. Avete i saluti da tutti i fratelli e le sorelle a Montreal. Dio sia con voi finché ci incontreremo di nuovo. Se non su questa terra, allora alla cena delle nozze e nella nuova Gerusalemme. Amen. Egli è stato il mio traduttore a Toronto e a Montreal. Vi saluto nel nome del Signore Gesù. Vi porto delle raccomandazioni dalla sposa che è in Portogallo. Io credo che questa non è stata soltanto una visita, ma che possiamo essere radunati intorno alla parola di Dio. Conto sulle vostre preghiere e sul cibo spirituale, perché abbiamo ancora una grande opera da fare in Portogallo. Noi viviamo nei giorni in cui tutte le aquile di Dio vengono nutrite dalla parola di Dio. E il nostro compito è di portare questa parola di Dio a tutte le aquile. Grazie. Molti saluti in Portogallo. Abbiamo qualcun altro? Chi vuole dire ancora qualcosa? Due sorelle vogliono cantare un cantico in lingua russa. Per favore, venite qui di fronte e cantateci un cantico in lingua russa. Ho chiesto al fratello Jean-Claude, magari egli può cantare alla fine.
Зіця лі ми з тобою, де святі всі поють, де спокійною рікою води чисті текуть. Да ми зустрінемося з тобою на чудною, на чудною рікою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою. Там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да мы встретимся с тобою на чудною рекою.
Amen. Sì, è veramente meraviglioso. E mi è venuto in mente che in lingua russa difficilmente c'è un cantico con due o quattro strofe. Quasi tutti i cantici hanno sette o otto strofe. Il cuore trabocca per quello che Dio ha operato. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, la prima riunione che ho sperimentato nel pieno Vangelo è stata in lingua russa e slava. Tutte quelle persone erano dei rifugiati nella Seconda Guerra Mondiale e poi erano ritornati nella loro patria. Ma una cosa la devo dire, loro potevano pregare. C'erano riunioni di preghiera. Era realmente come se le persone avessero lasciato questa terra. È così che loro pregavano. Ma le afflizioni erano pure grandi lì. Non abbiamo menzionato il fratello Gilbert, non abbiamo menzionato il fratello Tati, non abbiamo menzionato il fratello Kupfer, molti non li abbiamo menzionati, ma voi tutti dovete sapere che siete nei nostri cuori. E ringraziamo Dio per tutti i fratelli. Il fratello Tati è stato naturalmente il mio traduttore a Bruxelles e lì abbiamo avuto una delle più meravigliose riunioni. Più di 500 persone erano radunate per ascoltare la parola di Dio. E poi anche a Parigi c'erano probabilmente più di 1500 persone. E il fratello Tati, tutte e due le volte, è stato il mio traduttore. E il fratello Kupfer, ieri, mi ha detto, è stata una delle più potenti riunioni che abbiamo mai avuto nella città di Parigi. La parola di Dio compie ciò per cui è stata mandata. E credo che posso dirlo, sono stato particolarmente felice che tutta la famiglia della Slovacchia è venuta. Noi tutti siamo naturalmente uniti nell'amore di Dio. E anche voi, cari fratelli e sorelle, io non so se dovrei sempre menzionare i nomi, ma noi siamo uniti con voi. Io guardo a voi adesso, siamo uniti con voi. Dio benedica la famiglia Trapani. Dio benedica tutti quelli che ne fanno parte. Possa egli essere con voi nel tempo della prova in modo veramente speciale. Si devono attraversare delle prove personalmente per poter comprendere gli altri nelle loro prove. E il nostro Signore è compassionevole con tutti, perché le malattie, le afflizioni, tutte le colpe, egli le ha prese su di sé. E così egli ha compassione ed egli dà a tutti ciò di cui hanno bisogno. Riguardo al mese di maggio, voi tutti lo sapete che è stato il 7 maggio quando l'angelo del Signore venne al fratello Branham e gli disse: io sono mandato a te dalla presenza di Dio per darti l'incarico. Ed egli realmente in ogni dettaglio diede la spiegazione come il ministero sarebbe stato esercitato, che egli avrebbe preso con la mano sinistra la mano destra del paziente e che avrebbe dovuto girare la sua mano e che il cancro, il tumore che aveva la persona, egli lo avrebbe visto sul dorso della sua mano e il paziente avrebbe visto la propria malattia. E l'angelo del Signore gli disse di dire alle persone per le quali avrebbe pregato di non chiudere gli occhi mentre egli pregava. Loro dovevano osservare ciò, che nel momento in cui la guarigione aveva luogo, allora il tumore o il cancro sarebbero spariti dalla mano. E voi tutti lo sapete. Io ho conosciuto il fratello e la sorella Lindsay, specialmente negli anni 1947, 1948, 1949. Loro erano nelle riunioni del fratello Branham e ogni volta loro sperimentavano ciò, come Dio benediceva questo meraviglioso dono. Collegato a ciò c'era naturalmente il messaggio che noi possiamo portare oggi. È stata naturalmente la conferma di Dio e la legittimazione di Dio. E un uomo può dire molto, un uomo può affermare molto, ma se Dio non dà la conferma, che ne è allora? Non disse Dio a Mosè, ti saranno dati due segni, un segno nella mano, e così accadde. Egli avrebbe dovuto mettere la mano nel petto e poi toglierla. E allora la mano sarebbe diventata piena di lebbra. E poi egli avrebbe dovuto metterla di nuovo nel suo petto e tirarla di nuovo fuori. Ed ecco che era pura come la pelle di un bambino. Io non posso farci nulla che Dio ha dato istruzioni dirette. Quando Dio dà un incarico diretto che è collegato con il piano di salvezza, e così è stato con il fratello Branham, perché a lui fu detto che il messaggio, la parola, con tutte le promesse che Dio aveva dato, gli era stato affidato e che questo messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E questo molto coscienziosamente, molto sobriamente, molto chiaramente, noi possiamo sperimentarlo personalmente. In mezzo a tutte le telefonate che sono arrivate ieri e questa mattina, c'è anche una telefonata dalla città di Nairobi, dal nostro fratello Paul. E cos'è che gli ha detto? Fratello Frank, ieri sera ho visto la riunione e mi è venuto il pensiero che non c'è altro posto sulla terra dove il popolo di Dio si raduna da ogni popolo, lingua e nazione per ascoltare il genuino e chiaro messaggio di Dio. Ed egli era così toccato nel suo interiore, e grazie siano rese a Dio che possiamo essere collegati, che possiamo ascoltare e che possiamo testimoniare e sperimentare. Sì, la parola non torna a vuoto. Poi abbiamo anche la fondazione dello Stato di Israele. Il 14 maggio 1948, l'adempimento della scrittura. Il popolo di Israele, a causa della loro disubbidienza e della loro incredulità, furono dispersi fra tutte le nazioni. E alla fine dei giorni loro devono essere radunati di nuovo. E davanti ai nostri occhi i rami del fico diventano di nuovo teneri. Davanti ai nostri occhi le profezie della Bibbia sono diventate una realtà. Oggi noi possiamo del continuo alzare la Bibbia ed esclamare, come il nostro Signore ha detto allora, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi, davanti ai nostri occhi. E perciò, fratelli e sorelle, queste riunioni che Dio ancora ci dà, noi dobbiamo usarle. Non si tratta soltanto della chiamata fuori, si tratta realmente della preparazione. Prestare ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese. E chi legge Matteo capitolo 13 attentamente troverà che il Signore una volta disse: chi ha orecchi per udire oda. E la seconda volta egli disse: beati i vostri occhi perché vedono e le vostre orecchie perché odono. E chi va poi in Luca 24 troverà che là il nostro Signore ritornò nella parola e mostrò loro tutte le cose che erano giunte a compimento in quel tempo. E i loro cuori ardevano, i loro cuori ardevano. Ed io mi chiedo, fratelli e sorelle, i nostri cuori ardono quando ascoltiamo e quando vediamo le profezie della Bibbia nel loro adempimento? Quando abbiamo parte in ciò che Dio fa proprio adesso per grazia? Questo è il più grande dono che Dio poteva darci. Qui sta scritto in Luca capitolo 24, verso 25. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno detto. Benedetto e lodato sia il nome del Signore. Non ciò che gli scribi avevano interpretato, ma ciò che i profeti avevano detto riguardo al piano di salvezza. La parola originale, crederla e riceverla e poi averla rivelata. Nel verso 29 leggiamo: ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato. Quando il Signore iniziò dall'Antico Testamento a condividere con loro le profezie della Bibbia e mostrare il loro adempimento, allora loro avevano un solo desiderio: rimani con noi, continua a parlare e mostraci ciò che è giunto a compimento. E poi nel verso 32, ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? I vostri cuori ardono, il mio cuore arde, i nostri cuori ardono. C'è gratitudine nei nostri cuori che il Signore non ci parla più in parabole, ma ci parla liberamente e apertamente ed annuncia: il giorno viene che non vi parlerò più in parabole, ma vi dirò ogni cosa apertamente e liberamente. Così noi crediamo che il Signore non ci parla più in parabole. ma ciò che egli ha tenuto segreto nelle parabole, questo egli ce lo rivela per grazia. Abbiamo molti temi che potremmo trattare, ma qui alla fine il Luca 24 è meraviglioso e questo voglio ancora leggerlo. Ancora una volta il verso 45 in Luca 24. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E soltanto dopo, nel verso 47, è che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E poi il Signore chiama i suoi discepoli quali testimoni. Verso 48, or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo è il nostro desiderio, fratelli e sorelle, che la parola non sia predicata soltanto in parole, ma tramite la potenza di Dio, che sia confermata per grazia. Ciò che Dio ci ha dato oltre misura è il collocamento delle profezie della Bibbia. E permettetemi di mostrarvi brevemente come Dio ha predetto le cose. Ed egli ha parlato già al passato, come se fossero già accadute, e oggi sono ancora al futuro. Il carattere delle profezie della Bibbia deve essere riconosciuto. Dio conosceva la fine prima che vi fosse l'inizio. Egli poteva lasciare che ogni cosa fosse predicata come se fosse già accaduta. Ora, giusto alcuni passi della scrittura. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 18, Giovanni capitolo 18, qui abbiamo una parola del Signore e a riguardo poi prenderemo altri passi della scrittura. Giovanni capitolo 18, verso 37. Qui il nostro Signore parla quale re. Allora Pilato gli disse, dunque sei tu re? Gesù rispose, tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. Nato per questo motivo, egli era re, sì. Egli era il re che venne ad Abramo quale Melchisedec. In Genesi capitolo 14. Il re di Salem venne portando con sé pane e vino. Egli celebrò la cena del Signore con Abramo, dopo che egli aveva vinto su tutti i re. e su tutti i nemici. In Ebrei capitolo 7 ci viene detto chi egli è. In quel tempo, al tempo d'Abramo, egli non aveva alcun padre né madre. Egli non era ancora venuto a noi in quel tempo. Non era ancora nato in questo mondo. Ma l'annuncio era già in tutto l'Antico Testamento. Poi, riguardo al nostro Signore, quale re, giusto per mostrarvelo, che le profezie della Bibbia devono essere viste nel loro adempimento e non devono essere mai interpretate. Poi abbiamo qui, in Matteo capitolo 21, direttamente in Matteo capitolo 21, dal verso 4, Matteo capitolo 21, verso 4, or questo accadde affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, che dice: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma. Questo era Zaccaria capitolo 9, verso 9. Ecco, il tuo re viene. Ma in quel tempo egli non venne per governare. In quel tempo egli venne per darci la redenzione, affinché noi diventassimo un popolo di re e sacerdoti, affinché noi, quando egli inizierà il suo regno, che noi possiamo regnare insieme a lui quali re. Passiamo in Luca capitolo 1. Leggo questi passi della scrittura per uno scopo specifico, per avere davanti a noi l'adempimento di quello che Dio ha promesso per il nostro tempo, giusto per mostrarlo dalla scrittura e per illuminarlo. Luca capitolo 1, qui abbiamo il verso 67. Luca capitolo 1, verso 67. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo. Potremmo continuare a leggere verso 70. Come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti. Verso 72. Per avere misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Questo è potente. Dio non fa soltanto qualcosa. Dio fa ogni cosa secondo il suo piano di salvezza che egli ha preparato prima della fondazione del mondo. E così qui vediamo, quando esaminiamo le Sacre Scritture, nato quale re. Ma noi aspettiamo ancora che egli inizi il suo regno millenniale. E questo è realmente sul mio cuore, di servire, di aiutare, non di criticare, ma di servire e di aiutare. E noi tutti sappiamo ciò che è scritto in Matteo capitolo 13, in paragone con Matteo capitolo 25. In Matteo capitolo 13, Quando le persone si addormentarono, venne il nemico e usò questo tempo per seminare la sua semenza. Il Signore seminò la sua semenza dove tutti potevano ascoltare correttamente ed essi sapevano ciò che egli aveva detto. Egli disse che i loro occhi erano beati, i loro orecchi erano beati perché avevano visto e udito, ma poi venne il nemico mentre le persone dormivano e seminò la sua semenza. Matteo capitolo 25, e tutte si addormentarono. E questo è il periodo di tempo in cui il nemico ha seminato le sue interpretazioni in mezzo al grano. Egli l'ha seminato nello stesso campo. E se oggi dico questo, che fino al 1979 non c'erano speciali direzioni, non c'erano ancora fratelli che erano venuti sulla scena con le loro interpretazioni, con le loro citazioni, per fare del messaggio un Vangelo diverso. Cos'è accaduto? Noi non siamo stati attenti, non abbiamo prestato attenzione, non avevamo il dono di discernimento e realmente la maggior parte di loro sono caduti a causa di questo e fino ad oggi non sono stati sanati nella fede. Fratelli e sorelle, è molto importante che noi dimoriamo nella parola. E come è stato letto nella parola di introduzione, la parola di Dio rimane per sempre. E questa è la parola che noi vi abbiamo predicato. Nessuna interpretazione, ma la parola. Spero che nessuno sia arrabbiato con me, ma qui ci sono libri che si occupano soltanto del fratello Branham. Qui all'interno ci sono più di 230 fotografie. Il fratello Branham ha fatto questo e il fratello Branham ha fatto quello. Più di 230 fotografie. E poi questo dovrebbe essere il messaggio del tempo della fine? No. Questo significa glorificare un uomo. E se potessi lo getterei via. Queste cose vi distraggono dal nocciolo di ciò che si tratta oggi. Oggi non si tratta più del profeta detto, il profeta detto, no. Si tratta che noi abbiamo compreso le cose dette in modo corretto. E lo comprendiamo in modo corretto soltanto se le riportiamo nella scrittura e prendiamo la risposta da Dio nella sua parola. E allora abbiamo la certezza che noi siamo nella parola. A che serve per un uomo se gli dice io credo la parola e in realtà egli crede questo e quello? Persino che il fratello Branham ritornerà, che adempirà la visione della tenda, che adempirà il terzo pull ed altri ancora. Avrei dovuto portare con me 5 o 6 punti. Si arriva a dire che la resurrezione ha già avuto luogo, il mutamento ha già avuto luogo, questo è quello, la cena del Signore ha già avuto luogo e ora siamo già nel millennio. Voi non avete idea in che maniera il nemico ha preso l'influenza. Perché i fratelli non hanno il rispetto davanti alla parola di Dio. Cosa devo dirvi? La mia responsabilità è verso Dio, è verso la parola di Dio. E la grazia che Dio realmente ci ha dato dall'inizio e che noi riportiamo ogni cosa nella parola e diciamo ciò che Dio ha detto. Specialmente per tutti i fratelli, specialmente per tutti i fratelli che in tutto il mondo sono stati messi in difficoltà con Apocalisse 10, e siccome il fratello Branham ha menzionato questo capitolo 69 volte, ma egli ha sempre parlato al plurale. Per favore, venite con me in Matteo capitolo 1. Matteo capitolo 1. Scusate, Matteo capitolo 2. Qui sta scritto, nei versi 14 e 15, Matteo capitolo 2, versi 14 e 15. Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. E rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto. Se poi andate in Esodo capitolo 4, versi 22 e 23, Dio parla del popolo di Israele: tu sei il mio figlio, il mio primogenito, io ti ho chiamato, tu sei il mio primogenito. E se poi andate in Osea capitolo 11, verso 1, dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Due cose totalmente diverse si riferiscono ad un solo passo della scrittura. Fuori dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Una fu adempiuta col popolo di Israele e l'altra è stata adempiuta col nostro Redentore e Signore. Due adempimenti totalmente diversi, ma il riferimento era lo stesso. E questo è ciò che Dio ci ha dato per grazia. Vale a dire che quello che il Signore ci ha mostrato, che non l'abbiamo portato con noi, ma che possiamo collocarlo. Oggi ho portato con me una shofar. Già una volta l'ho portata. Ma voglio realmente che ogni fratello su tutta la terra rispettosamente comprenda che lo straordinario, unico, infallibile ministero che Dio diede al fratello Branham gliel'ha dato nel nostro tempo. Era qui per attirare la nostra attenzione verso quello che Dio ha da dirci tramite la sua parola e tramite il suo spirito. Ma ecco il punto. E nessuno ha bisogno di essere arrabbiato con me. Il fratello Branham era un profeta. Egli, tuttavia, non ha collocato le cose. Quale profeta? Egli ha detto le cose che Dio vuole fare. Ha Isaia collocato qualcosa? Poteva Geremia collocare qualcosa? Oppure l'hanno potuto collocare i quattro evangelisti? O l'ha potuto collocare Paolo? O l'ha potuto collocare Pietro? E questa naturalmente è la differenza fra il ministero profetico e il ministero di insegnamento che Dio ci ha dato, che possiamo collocare le cose. Noi siamo riconoscenti. E per favore, affinché non lo dimentichi, Oggi, mentre ero seduto in ufficio e mentre leggevo Matteo capitolo 13, in primo luogo sta scritto: lasciate che entrambi crescano insieme fino alla raccolta. Ma poi il Signore Dio manderà i suoi angeli per togliere tutti gli ostacoli fuori dal suo regno. Fino alla raccolta entrambi crescono insieme. Ma prima che il raccolto sia portato dentro, non ci sarà più miscuglio col grano. No. E questo lo dico nel nome del Signore, con l'autorità della sua parola. Quando mi è stato mostrato il campo di grano, non c'era alcuna zizzania. Nulla vi era nel campo di grano. Erano soltanto spighe mature bruciacchiate dal sole che pendevano. E il Signore mi disse: sali su questa mietitrebbia e fa la raccolta. Cosa accade oggi? La chiamata fuori, ma anche la preparazione, vale a dire che ogni cosa che non viene da Dio, che venga tolta dalla sua chiesa, tolta dal vostro cuore, fuori dalla vostra bocca e dal vostro vocabolario, e che vi sia soltanto la pura parola di Dio, che venga predicata e creduta. Di questo si tratta oggi. Ora, per mostrarvi qualcosa, qui il nostro Signore, che era nato quale re, che era venuto in questo mondo e che ha sparso il suo sangue e che ha dato la sua vita, e come già detto, per fare di noi un popolo di re e sacerdoti. È scritto così nel libro dell'Apocalisse capitolo 5. Ma in primo luogo, dopo che molte cose sono accadute, giunge l'adempimento di ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 11 verso 15. Apocalisse capitolo 11 verso 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E sapete quando questo verrà detto? Dopo il ministero dei due profeti. Soltanto quando i due profeti terminano il loro ministero. Ve lo leggo in Apocalisse capitolo 11. Apocalisse capitolo 11. Qui è scritto nel verso 12, indirizzato ai due profeti: essi udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro: salite quassù. Così essi salirono al cielo in una nuvola e i loro nemici li videro. Chi legge l'Apocalisse, specialmente dal capitolo 8, chiunque legge con un cuore aperto, senza avere le proprie opinioni, leggerà rispettosamente. Non si fermerà fra il verso 1 e il verso 2. Non farà alcuna osservazione al riguardo, ma continuerà a leggere. Dopo la mezz'ora di silenzio, giunge a compimento ciò che è scritto nel verso 2, Apocalisse capitolo 8, verso 2. Ed io vidi i sette angeli che stavano davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. Ho portato con me ancora una volta affinché lo vediate. 11 volte la parola shofar è scritta. La parola ebraica shofar. Da Apocalisse capitolo 8 fino ad Apocalisse capitolo 11. 11 volte. 7 angeli ricevettero 7 shofar. E quando loro suonano la shofar, allora i giudizi vengono sulla terra. In ogni shofar c'erano dei giudizi, soltanto giudizi, perché appartengono nel periodo di tempo dopo il ministero dei due profeti. Nei primi 3 anni e mezzo i due profeti hanno l'ultima parola e non può accadere nulla loro perché agiscono tramite il comando di Dio. Se qualcuno vuol fare loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici. In ogni caso, loro possono adempiere il loro ministero per chiamare fuori i 144.000 dalle 12 tribù di Israele, che poi saranno suggellati. Loro possono adempiere il loro ministero in pace e tranquillità. E poi il patto sarà infranto. E allora inizia la grande tribolazione. E questo accade nel tempo in cui le 7 trombe dei giudizi colpiscono la terra. E noi possiamo leggere ciò che accadrà quando gli angeli suoneranno le loro trombe. E poi 6 di loro suonano nei capitoli 8 e 9. Poi rimane soltanto un angelo. Ed egli fa l'annuncio in Apocalisse capitolo 10, verso 7. E che tutti possano ascoltare, soprattutto tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. Apocalisse capitolo 10, verso 7, è un annuncio. Nei giorni in cui il 7° angelo, 6 angeli hanno già suonato la tromba in quel tempo. E poi viene l'annuncio, quando il 7° quando l'ultimo, nei giorni in cui suonerà la sua tromba, allora si compirà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Perché non possono rispettare ciò? Io posso farlo, posso rispettarlo. Appartiene a ciò. Apocalisse 10, verso 7. La stessa parola shofar è scritta. La stessa parola shofar. Quando egli suonerà la sua shofar, allora il mistero di Dio sarà compiuto, secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Fino ad Apocalisse 11, verso 15. Del continuo, la parola shofar è scritta. Ma ora la domanda. Perché il fratello Branham si è riferito ad Apocalisse 10? Perché? Perché il 28 febbraio 1963, 7 potenti rombi di tuono, che egli chiama 7 tuoni, scossero l'intera regione. Le rocce rotolarono giù dalla montagna. E il fratello Branham, il 24 marzo 1963, bussò 7 volte sul pulpito e disse: i 7 tuoni erano così potenti. Tutta la regione fu scossa. Dunque, egli si riferiva a ciò. Si riferiva a questa potente esperienza che ha condotto all'apertura dei 7 suggelli. E poi venne naturalmente il marzo 1963, quando egli ha parlato sui sette suggelli. Fratelli e sorelle, tutti coloro che pensano di aver bisogno di interpretare Apocalisse 10, questo non è possibile. Vi leggo tre passi della scrittura dall'Antico Testamento. Anche questo ve l'ho detto prima. Il fratello Branham aveva bisogno di riferirsi soltanto a Malachia capitolo 4. Io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e spaventevole. Neanche una sola volta il fratello Branham si è riferito a Matteo 17 verso 11. Neanche una sola volta egli si è riferito a Marco capitolo 9 verso 12. Dove il Signore è andato nell'Antico Testamento e il ministero che era stato promesso nell'Antico Testamento egli l'ha confermato nel Nuovo Testamento e ha detto: in verità vi dico che Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Perché? Egli naturalmente non poteva testimoniare di se stesso, è impossibile, ma Dio si è preso cura che noi, mentre leggiamo la parola, veniamo su questi passi della scrittura e per grazia possiamo collocare ogni cosa correttamente. Ed egli era quel profeta mandato da Dio. Ascoltate. Chi fa di una dottrina il suo cavallo di battaglia, questo è un uomo che non ha chiarezza nel suo cuore e nella sua mente. La proclamazione deve essere equilibrata senza alcun cavallo di battaglia. Voi sapete cos'è un cavallo di battaglia. Si cavalca sempre. No, bisogna essere equilibrati nella parola. La cosa bella è che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e che abbiamo il rispetto, la riverenza davanti a Dio e davanti alla sua parola, che l'abbiamo e che lo manteniamo per sempre. Leggiamo in Apocalisse capitolo 10 verso 3: e gridò a gran voce come un leone ruggente, e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci. Dunque, soltanto quando il Signore, quale angelo del patto, scende e mette un piede sulla terra e uno sul mare, egli è il proprietario originale. E quando egli inizia il suo regno, egli metterà un piede sulla terra e uno sul mare, perché ogni cosa è di sua proprietà, perché egli l'ha creato. E questo sarà il momento in cui questi sette tuoni di Apocalisse 10 faranno dire le loro voci. E questo è in collegamento con il popolo di Israele. Ve lo leggo dal profeta Amos nell'Antico Testamento. Nel profeta Amos, qui è scritto nel capitolo 1, Amos capitolo 1, verso 2. Ed egli disse: l'Eterno rugge da Sion. E fa sentire la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori fanno cordoglio e la sommità del Carmel è inaridita. Quando egli ruggirà da Sion, non da qualche parte, non da New York o da un altro paese o città, no, da Sion. Egli ruggirà come un leone ruggente. La stessa cosa è scritta in Gioele, capitolo 3. Gioele, capitolo 3. E qui viene descritta la decisione di Armageddon. Nella valle di Giosafat, dal verso 12, dove i popoli andranno a combattere contro Gerusalemme. E poi sta scritto, verso 13, capitolo 3, verso 13, mettete mano alla falce perché la messe è matura. Venite, scendete, perché il torchio è pieno, i tini traboccano, perché grande è la loro malvagità. E poi leggiamo, moltitudini, moltitudini nella valle della decisione, poiché il giorno dell'Eterno è vicino. Il giorno dell'Eterno. Noi ne abbiamo parlato ieri, l'abbiamo menzionato, come è vicino il giorno del Signore nella valle della decisione. Dio ha un giorno della decisione ed egli lo metterà in atto. E cosa accadrà poi? Il sole e la luna si oscureranno. Non è questo il sesto suggello? Il sole e la luna si oscureranno e le stelle ritireranno il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Fratelli e sorelle, chi è da Dio ascolterà la parola di Dio. E tutti quelli che ascoltano e sono d'accordo con Dio collocano ogni cosa correttamente. Anche se leggete in Amos, se leggete in Gioele, ovunque possiamo leggere, forse ancora un passo della scrittura, dove si parla del leone che farà udire la sua voce. Qui, in Osea, capitolo 11, verso 10. Osea, capitolo 11, verso 10. Riguardo al popolo di Israele. Essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone. Quando ruggirà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Lasciamo questo tema. Non possiamo aiutare alcun fratello. E dico questo con una grande pena. Nessun fratello che ha lasciato la verità e che cammina nelle proprie vie, nessuno di loro è ancora ritornato, neanche uno. Dio non può essere beffato. Noi dobbiamo avere riverenza davanti a Dio e davanti alla sua parola. E riguardo al ministero del fratello Branham, fratelli e sorelle, mi permetto di dire che nessun fratello sulla terra sin dall'inizio è stato così collegato dal primo giorno, che dalla prima riunione ha riconosciuto che questo è un uomo mandato da Dio. E noi stiamo scrivendo adesso nella nostra presentazione del centro missionario come ogni cosa ha preso il suo corso, come Dio si è preso cura che io già nel 1959 nella casa di papà e mamma Borg ho iniziato a tradurre i sermoni del fratello Branham. E così l'opera di Dio è iniziata. uno di questi giorni metteremo la presentazione su internet e mostreremo come Dio ha condotto ogni cosa sin dall'inizio. Di me tutti sanno dove sto. Io non parlo di cose che dicono gli altri, ma le mostro dalla parola. Ciò che è accaduto attraverso il ministero che Dio ha dato. Si deve prendere la parola chiave, prendere semplicemente la parola chiave. E in Apocalisse 10 la parola chiave è il mistero di Dio. In tutti gli altri misteri e nelle parabole si tratta del plurale. E questo plurale il fratello Branham lo ha usato dalla prima all'ultima volta e l'ha ripetuto, che Dio tramite il suo ministero tutti i misteri che erano nascosti, scritti nella Bibbia, che non erano ancora rivelati, dalla Genesi fino al libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, sono stati rivelati. E se qualcuno è lucido nella mente e sincero nel cuore, allora deve riconoscere che il fratello Branham usava sempre il plurale quando si trattava del suo ministero. Ma quando si tratta di Apocalisse 10, verso 7, allora vi chiedo di lasciare la parola al singolare così come è scritto. E non soltanto un mistero, ma il mistero di Dio. E il fratello Branham ha predicato un lungo sermone dal titolo Cristo è il mistero di Dio rivelato. Dio manifestato nella carne, giustificato nello spirito, annunziato fra le nazioni ed elevato in gloria. Per favore, rispettate la parola di Dio. L'ora è giunta. La sposa viene vestita. La sposa viene decorata. La sposa sarà in accordo e conforme alla parola. E questo è l'ultimo periodo di tempo in cui viviamo adesso. E chiedo a voi tutti, non chiedetemi mai di fare un compromesso. Questo è impossibile. Questo il Signore non l'ha fatto, gli apostoli non l'hanno fatto e neanche io posso farlo. La parola di Dio dimora in eterno. E con noi, con me, noi che predichiamo la parola, deve giungere a compimento che la parola dimora in eterno. E noi vi abbiamo predicato questa parola quale Vangelo. Dunque, il cielo e la terra passeranno, tutte le interpretazioni, tutte le deviazioni, ogni cosa passerà. Per favore, ancora una volta prendete a cuore, fino alla raccolta, entrambi cresceranno insieme. E poi il Signore manderà i suoi angeli per togliere tutti gli scandali dal suo regno, affinché in quel momento, quando il rapimento avrà luogo, non ci sarà più alcuna zizzania, ma un campo di grano ben maturo, dorato, che sarà mietuto. E potete realmente credermi. Io non l'ho inventato. Il Signore realmente me l'ha mostrato. Ed io sono salito su questa mietitrebbia nuova di zecca, ho guardato in alto e le nuvole avevano coperto e oscurato il cielo. Ed io dissi, Signore, è troppo tardi. non posso più portare dentro il raccolto. E in quel momento si aprì uno squarcio fra le nuvole, in queste nuvole nere, e il sole cominciò a splendere molto forte, cominciò a splendere su questo campo di grano dorato, maturo. E quando ho raccolto l'ultima fila, ho iniziato da qui e ho terminato qua. E quando ho raccolto l'ultima fila, si fece buio, come se l'intero mondo andasse in frantumi, ma il raccolto era stato portato dentro. Per favore, cari fratelli e sorelle, come lo sposo era la santa e genuina parola, in cui ogni cosa scritta si riferiva a lui e dove ogni cosa ha trovato adempimento in lui, così è adesso con la sposa. Tutto ciò che Dio ci ha promesso, per favore, c'è soltanto Caino e Abele, giusto o sbagliato, non c'è nulla nel mezzo, non c'è nulla nel mezzo, o l'uno o l'altro. E come Paolo ha scritto, se qualcuno ha deviato dalla verità, allora dovremmo correggerlo. Ma le persone devono lasciarsi correggere. E tutti quelli che trovano grazia al cospetto di Dio si lasceranno correggere. Si lasceranno correggere. Con rispetto ascolteranno la parola e collocheranno ogni cosa biblicamente. E anche loro stessi si lasceranno collocare biblicamente. Possa il Dio sempre fedele, possa farci grazia. Possa farci grazia di essere il puro grano. Egli era il chicco di grano originale che è caduto nel terreno, che è morto e che ha portato frutto. Secondo Giovanni capitolo 12. E noi che siamo il grano che è cresciuto, come egli il figlio di Dio, così noi figli e figlie di Dio siamo giustificati tramite la fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario, lavati nel sangue dell'agnello e poi lavati nell'acqua della parola, facendo un bagno nella parola, affinché tutto ciò che non è in accordo con la parola sia lavato via. Col sangue dell'agnello, tutto ciò che non fa parte del nuovo uomo deve essere tolto e noi dobbiamo diventare una nuova creatura. E questo accade attraverso la parola e lo Spirito. E il seme divino è seminato in noi. E noi nasciamo di nuovo ad una vivente speranza. E poi giunge a compimento il riempimento con lo Spirito Santo, in modo che la Chiesa, quale corpo del Signore, possa eseguire l'incarico divino. L'abbiamo detto, tutto il mondo ora viene raggiunto. E io affermo che tutti gli eletti che fanno parte della sposa dell'agnello non faranno alcun compromesso, ma staranno davanti a Dio puri e santi, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E la santificazione è soltanto nella parola di Dio. Giovanni 17, verso 17. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. Dio sia ringraziato che possiamo vivere in un tempo in cui possiamo collocare ogni cosa correttamente, di ciò che hanno detto i profeti e gli apostoli, di ciò che è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, senza alcuna resistenza. Possiamo vederlo ordinato nel piano di salvezza. E per me, io vivo soltanto per uno scopo. La mia vita l'ho vissuta soltanto per uno scopo. Per me non c'è soltanto il desiderio, ma c'è il comando di Dio di dare l'ultima chiamata. E tutti coloro che ascoltano adesso l'ultima chiamata, a loro il Signore dice: i vostri occhi sono beati perché vedono, i vostri orecchi sono beati perché odono. E questo ci porta all'ultima promessa in Apocalisse capitolo 3. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E a chi vince? Chi vince siederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio. La più grande chiamata, la più grande elezione che Dio aveva, l'ha data a noi per grazia. E come ho detto prima, egli era re, sacerdote e profeta. Egli ha dato la sua vita per noi, affinché noi potessimo diventare re e sacerdoti. E possiamo comprendere la parola profetica. La possiamo collocare biblicamente. E fino ad oggi non siamo andati oltre la testimonianza della Scrittura e non lo faremo. Perché tutti quelli che lo fanno, tutti quelli che aggiungono qualcosa, dovrebbero leggere Apocalisse 22, gli ultimi versi, per sapere ciò che accadrà a loro, a coloro che aggiungono alla parola della profezia di questo libro, che aggiungono le loro opinioni e le loro interpretazioni. Non saranno dentro, ma saranno fuori. Quindi dimoriamo nella parola e nella volontà di Dio. Il ritorno del Signore è vicino. Ciò che abbiamo menzionato ieri non l'abbiamo approfondito oggi. Il tempo della fine è giunto. La sua venuta è vicina. L'ultima chiamata echeggia. Il Signore Dio possa darci in questo luogo oggi, possa darci una vera consacrazione, che i nostri cuori siano toccati e possano riceverlo, e che non vi sia resistenza interiore, ma che possiamo ricevere la parola come Maria e che possiamo meditarla ed averla rivelata. Dio è un Dio fedele e lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità. Se voi poteste sentire ciò che io sento, sentire che possiamo vivere adesso, che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio in questo tempo, che abbiamo riconosciuto il giorno e la visitazione di Dio, e che possiamo aver parte in ciò che Dio fa proprio adesso sulla terra. E a questo appartiene pure il collocamento di tutto ciò che Paolo e Pietro hanno detto in armonia, collocando ciò che ha detto il fratello Branham. E questa grazia Dio ce l'ha data realmente. E per questo siamo molto riconoscenti nel nostro cuore. Dio ha un piano con la Chiesa, Dio ha un piano con Israele, e ogni cosa egli la porterà a compimento come è scritto in questo libro. A lui, l'onnipotente Dio, al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al nostro Dio sia la gloria, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Potete tutti unirvi al coro. Magari viene un fratello che parla inglese. Fratello Jean-Claude, vieni per favore. Cantaci questo meraviglioso coro. Maranata. Ho ancora una domanda. Per favore, non prendetelo seriamente. Ma questa domanda mi è stata fatta. Se il prossimo anno faremo un viaggio in Israele. E ho pensato, questa volta tutti i giovani dovrebbero venire con noi. Se è così, non sappiamo se avremo ancora un anno. Ma la guida ci ha telefonato, ci ha chiesto se abbiamo pianificato un viaggio. E un viaggio può essere pianificato se vi sono persone che vengono. Dov'è il conduttore del coro?
Alle mitsingen. Amen.